State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, io sono Magica Fossati e oggi parliamo con Ute Limaker-Riebold che ci parla dall'Olanda di bilinguismo e anche multilinguismo direi. Buongiorno Ute, benvenuta a Radio SBS.
Buongiorno Magica, grazie per avermi invitato.
Allora, tu sei una consulente linguistica, ti occupi proprio di bilinguismo, multilinguismo e hai anche collaborato ad una guida di recente pubblicazione che è disponibile online, che mi sembra una risorsa molto preziosa, che si intitola proprio Crescere un bambino bilingue e è stata prodotta da un progetto europeo che si intitola Peach. Ci puoi spiegare meglio di cosa si tratta?
Sì, è un progetto organizzato da Erasmus+, un progetto della comunità europea chiamato Peach, che significa preservare e promuovere il patrimonio culturale e linguistico dell'Europa attraverso la valorizzazione di bambini e famiglie bilingue. È un po' lunga, no? Un po' come spiegazione, ma il progetto supporta le famiglie europee che crescono bambini con due o più lingue. Come detto, abbiamo pubblicato un manuale o una guida per i genitori, abbiamo anche dei video informativi sul sito e una raccolta anche online di materiali pronti all'uso in 24 lingue dell'Unione Europea. Questo è un po' quello che facciamo, sì, in
È un bellissimo
collaborazione.
progetto, anche perché la guida è una guida pratica, dà delle indicazioni generali, ma dà anche dei consigli su come comportarsi nella quotidianità con i propri figli e le proprie figlie. Naturalmente immagino sia, come dire, il frutto della collaborazione di varie persone. Tu però ti occupi di questo tema nella tua quotidianità, nel tuo lavoro. Parliamo in questo momento anche a famiglie che sono in Australia e che parlano italiano in casa o addirittura più lingue. E in questo programma spesso abbiamo parlato delle difficoltà che si incontrano. Tu da consulente, il primo consiglio che daresti ad una neomamma o neopapà che stanno decidendo come approcciare la questione linguistica in famiglia, quale sarebbe?
Per neogenitori sarebbe prima di tutto essere coscienti di quello che si vuole ottenere introducendo magari una, due o tre lingue all'interno della famiglia. Di come farlo è una cosa, ma soprattutto anche di essere disposti a fare magari un qualche sacrificio. Questo intendo dire, quando siamo multilingui noi stessi, magari usiamo due o tre lingue nel nostro quotidiano, poi aspettiamo un bambino e ci rendiamo conto che magari mischiamo queste lingue regolarmente. E quindi si tratta soprattutto di essere coscienti del fatto che con questo nuovo bambino dovremmo magari mantenere una certa coerenza nel parlato nostro quotidiano. Questo vuol dire che non mischiamo le nostre due o tre lingue quando parliamo con il nostro figlio. Poi un'altra cosa è quella di metterci d'accordo quale delle nostre lingue vogliamo dare ai nostri figli. Se siamo ancora attaccati alla nostra prima lingua, la madrelingua, lingua madre, come che la vogliamo chiamare, la prima lingua che abbiamo imparato, oppure scegliamo una lingua nella quale ci sentiamo più a casa al momento, che usiamo nel nostro quotidiano e quindi siamo molto più sì, liberi nell'usarla. Quindi bisogna mettersi d'accordo tra i genitori quale lingua scegliere a parlare con i figli. E poi soprattutto se magari i genitori hanno due lingue diverse e ne usano una terza per parlare tra di loro, questo complica un po' le cose, magari non nei primi mesi, nel primo anno di vita del bambino, perché uno parla con il bambino nella propria lingua usando il metodo OPOL, One Person, One Language, o una persona, una lingua, però si complica la situazione quando il bambino comincia a parlare, si hanno queste situazioni intorno alla tavola, quando si hanno a cena, per esempio, si vuole parlare tutti insieme e ci si rende conto che magari una lingua sarebbe un po' più facile. Oppure che mischiare le lingue non aiuta tanto la conversazione in famiglia, la blocca un po'. È a questo punto che poi alcune famiglie multilingue decidono di preferire magari una lingua per cena, una lingua durante la settimana e un'altra lingua durante il fine settimana, però queste sono cose che si possono adattare lungo il cammino, insomma. Non bisogna decidere sin dall'inizio, però essere coscienti che questa situazione può anche cambiare.
Questo è molto importante, anche perché le situazioni delle famiglie possono variare, ci si può trasferire in un altro paese, magari appunto la lingua dominante diventa quella minoritaria o viceversa, o se ne aggiunge una terza. Mi piaceva molto anche il fatto che nella guida, che appunto è sottotitolata come guida pratica per genitori, per cui molto, come dire, pragmatica, si definisce però anche il bilinguismo e si ricorda che il bilinguismo non deve essere per forza il parlare perfettamente, che è un po' forse un concetto ideale che abbiamo a volte, entrambe le lingue, vero?
Sì, assolutamente, sì, essere bilingui è, bisogna vederlo un po' come un continuum, che comincia dal meramente capire quello che l'altra persona vuole dire, al poter scrivere e leggere nell'altra lingua. Quindi uno comincia ad essere bilingue quando inizia a capire quello che l'altra persona sta per dire o sta dicendo. E poi man mano che va avanti, se vuole poi imparare la lingua o deve impararla, perché se c'è la necessità siamo un po' più propensi a migliorare le nostre conoscenze linguistiche. E magari dopo la comprensione viene il parlato, magari o la comprensione della lettura e poi si va avanti. Parlando adesso di adulti, ovviamente, se parliamo di bambini, il modo più naturale in cui loro apprendono, acquisiscono la lingua, si parla di acquisizione del linguaggio per quel che riguarda la comprensione e il parlato, e poi l'apprendimento che è un po' più formale ed è rivolto all'imparare la lettura e la scrittura della lingua. Quindi quando acquisiscono una lingua lo fanno in modo naturale sin dall'inizio.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con Ute Limacher-Riebold, che è una delle autrici di Crescere un bambino bilingue, una guida disponibile online. Daremo poi naturalmente anche le indicazioni per trovarla sul sito di Peach. Ma volevo anche fare un passo indietro e chiederti di te, perché anche tu evidentemente sei una persona che parla più lingue, parli benissimo l'italiano, vivi in Olanda. Raccontaci qualcosa della tua storia personale dal punto di vista linguistico.
Sì, la mia storia è iniziata in Italia. Sono cresciuta in Italia da genitori tedeschi che prima di arrivare in Italia avevano vissuto in Belgio e in Francia prima. Quindi genitori entrambi tedeschi, però sono stata esposta all'italiano e tedesco sin dal primo giorno, quindi sono bilingue simultanea, se vogliamo definirlo così. E poi ho aggiunto altre lingue negli anni successivi. Sono andata a una scuola europea a Varese, sono cresciuta nel nord dell'Italia, e poi anche inglese e svizzero-tedesco, perché poi mi sono trasferita in Svizzera, a Zurigo, per studiare italianistica e francesistica, e ho insegnato anche linguistica storica all'Università di Zurigo dell'italiano. Ho praticamente sempre aggiunto altre lingue e dialetti, tra cui lo svizzero-tedesco, poi alcuni dialetti anche italiani, dialetto ticinese o lombardo, e anche ho studiato il dialetto di Laconi, Sardegna, eccetera. E poi quando ci siamo trasferiti, dopo essere stati in Italia con mio marito per un progetto mio di ricerca, ci siamo trasferiti in Olanda, ho anche aggiunto poi l'olandese.
Avete figli, tra l'altro?
Sì, abbiamo un figlio di 18 anni e due figlie gemelle di 14 anni e mezzo, e tutti loro crescono con molte lingue, insomma sono perfettamente trilingui nel parlato, scritto e nella lettura di inglese, olandese, tedesco e poi un po' di italiano anche, poi francese, spagnolo.
Sì. Insomma, sei preparata sia dal punto di vista degli studi, sia dell'esperienza quotidiana di vita, direi.
Sì, penso di sì. Vabbè, uno scopre sempre cose nuove, ed è quello il bello di quello che faccio.
Tu fai proprio la consulente anche, per cui si rivolgono a te famiglie che magari hanno problemi nel gestire appunto l'acquisizione delle lingue, il fatto di magari aggiungerne delle nuove. Quali sono i problemi più frequenti che ti presentano?
Dunque, problemi più frequenti sono piuttosto domande o perplessità che hanno, e dipende sempre da a che punto mi consultano. Quindi possono essere genitori di bambini molto piccoli che si chiedono come cominciare ad avere una conversazione con un bambino che ancora non parla. A volte si chiedono se non li confondono. Non necessariamente perché lo pensano loro, ma perché magari il loro contesto familiare o nella società intorno a loro glielo fa pensare. Poi ci sono genitori che si chiedono che scuola scegliere per i loro figli, su quale lingua concentrarsi, che tipo di effetto, la scelta scolastica avrà sullo sviluppo linguistico del figlio o dei figli, soprattutto se poi cambiano anche paese. Quindi, per esempio, se una famiglia ha un figlio che deve cominciare ad andare a scuola qui in Olanda e pensano di rimanere minimo 10 anni e poi scoprono di doversi trasferire, ovviamente poi si chiedono: ma abbiamo fatto un errore? Che cosa possiamo fare? Confonderà il nostro figlio? Avrà dei problemi a scuola o no? E come possiamo fare in modo che il nostro figlio non rimanga traumatizzato da questa esperienza. Quindi si tratta anche di famiglie con bambini che vanno a scuola, che com hanno cominciato a scuola, o anche teenagers che si trasferiscono qua e che poi magari hanno seguito una scuola, per esempio in Germania, si trasferiscono qua e si chiedono: ma sarebbe meglio mandare nostro figlio alla scuola tedesca se c'è? O a una scuola internazionale, dato che magari tra 3 anni ci trasferiamo negli Stati Uniti. Tutte queste domande, insomma, che sono abbastanza complesse, che vanno un po' oltre alle strategie all'interno della famiglia, bisogna sempre anche considerare tutto il contesto della vita di questa famiglia, che non è soltanto all'interno della casa, ma anche al di fuori, nella comunità in cui i bambini sono cresciuti prima, nella comunità, nella quale si trovano al momento e nella comunità in cui si troveranno in futuro. Quindi tutti questi aspetti vengono sempre messi in rilievo e poi ci sono anche spesso i genitori che si chiedono cosa devono fare se il figlio non risponde più nella lingua desiderata. Cosa che succede regolarmente quando i nostri figli cominciano ad andare a scuola in un'altra lingua e vogliono o devono comunque imparare la lingua di scuola. È una cosa evidente, però molti genitori non si rendono conto che dovrebbero magari anche aiutare i figli con la lingua della scuola e realizzano che diventa molto difficile mantenere la lingua di casa o di famiglia o le lingue che parlano a casa.
Ci si sente un po' come dei giocolieri, bisogna riuscire a tenere tutte queste palline in aria ed effettivamente non è facile, specie nelle situazioni che hai citato, di persone che cambiano anche paese, aggiungono lingue ulteriori. In questo momento penso per molte persone che vivono in Australia, che cercano di avere una famiglia bilingue, crescere dei figli bilingui o multilingui, un problema che stiamo vivendo è che siamo bloccati in Australia, non possiamo viaggiare come in passato, nel senso che spesso magari si ricevevano visite da parenti oppure si poteva trascorrere un periodo in Italia o negli altri paesi d'origine. Questo in questo momento non si può fare. In questa fase anche in Europa non è facile viaggiare. Quali sono le altre risorse che però ci dobbiamo ricordare di continuare ad avere?
Dunque le risorse, vabbè, in internet se ne trovano tante, però penso che siamo un po' stanchi dell'internet e di avere tutto online al momento, almeno lo vedo anche con i miei clienti e amici, con cui parlo. Quindi, io dico sempre che anche guardandosi attorno, con le cose che abbiamo in casa, i libri che abbiamo in casa, le cose di cui possiamo parlare, i giochi che possiamo fare, i giochi di società, per esempio, che si possono fare in tutte le lingue, cioè, ci sono pure le istruzioni in tutte le lingue, quindi si potrebbero anche giocare nelle lingue che vogliamo, con cui vogliamo aiutare i nostri figli. Ed è appunto vedendo questa necessità di trovare anche delle risorse che non necessitano un tablet, un iPhone o altro, che insieme ad una mia amica e conoscente, Anna Elisa Miranda, abbiamo creato una cassetta degli attrezzi che abbiamo chiamato Toolbox for Multilingual Families. Ed è una raccolta veramente di attività e giochi che si possono fare semplicemente a casa con i mezzi che abbiamo, inventando sì, delle parole, cercando le parole per bambini tra 0 e 15 anni e più, insomma anche per diciottenni. Ho fatto anche questi giochi con mio figlio. E sì, l'intento veramente è quello anche di fornire queste attività e giochi e di farle esperienza un po' ludica per usare la lingua di famiglia o la lingua in casa. Quindi ci sono, penso, moltissimi modi per aiutare i nostri figli a mantenere le lingue.
Qual è la cassetta degli attrezzi che tu menzionavi che hai creato tu? È disponibile online? È facile da trovare?
Sì. The Toolbox for Multilingual Families, sì. E lì abbiamo veramente dato una raccolta di 123 attività.
C'è
Di
l'imbarazzo
giochi.
della scelta.
Sì, c'è l'imbarazzo della scelta. E quello che abbiamo fatto è che l'abbiamo suddivisa in varie categorie che forniscono o che aiutano con la comprensione, il parlato, la lettura e la scrittura.
Ute, è stato un piacere conoscerti e parlare con te. Naturalmente sei raggiungibile online, perché appunto, come dicevamo prima, ormai viviamo molto online e quindi le frontiere sono abbattute, anche se tu ti trovi in Olanda. Ma ricordiamo anche che c'è la guida di cui parlavamo prima, a cui tu hai collaborato e che anche quella è disponibile. Quindi metteremo una serie di link magari sulla nostra pagina insieme al podcast di questa intervista. In bocca al lupo, so che in Olanda siete ancora in lockdown. Quindi
Sì.
spero che possiate
Crepi,
uscirne presto.
grazie, speriamo bene anche a te. Grazie mille per l'invito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.